San Massimiliano, il quarto voto e il voto mariano. Articolo di padre Alessandro Maria Apollonio, pubblicato in Miscellanea Colbiana, rivista internazionale di teologia, storia e spiritualità colbiana, Casa Mariana Editrice. Seconda parte. Alcune osservazioni sull'essenza del voto mariano. Quando San Massimiliano affermava che nessuno può essere vero membro di Niepo Kalanov se non si consacra all'Immacolata senza alcuna riserva, non escludendo neppure le missioni, senza badare alla nazione, alle difficoltà, magari perfino alla morte, non parlava in senso metaforico o iperbolico. Ha dimostrato il realismo di quelle espressioni con l'esempio della sua volontaria immolazione ad Auschwitz. Allora si è vista in concreto la realizzazione della consacrazione illimitata usque ad mortem, che è pienamente il precetto nuovo di Cristo. Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Come ci ha amato Cristo? Ci ha amato sino alla fine, perché nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Guardando il martirio di San Massimiliano nella luce trascendente di queste espressioni evangeliche, impressiona la corrispondenza tra l'esemplare divino e l'esemplato umano. Se non ci fossero stati testimoni oculari e documenti storici irrefragabili, gli esegeti moderni l'avrebbero considerato un teologumeno, magari abilmente costruito dalla comunità francescana sul modello letterario dell'annuncio-realizzazione per creare il mito del santo martire di Auschwitz. Ora, il comandamento nuovo di Cristo ha come modello l'immolazione di Cristo stesso, come io vi ho amati. Perciò, per sua natura, l'amore di Dio tende all'immolazione di sé. La stessa illimitatezza la troviamo nella spiritualità della consacrazione all'Immacolata insegnata da San Massimiliano. La consacrazione all'Immacolata porta a vivere in pienezza il comandamento nuovo di Cristo. Per Gesù è amare sino alla fine. Per San Massimiliano è amore illimitato. Per Gesù è amore fino a dare la vita per gli amici. Per San Massimiliano e amore disposto a tutto, perfino alla morte. Dice bene quindi padre Stefano Maria Manelli al riguardo del voto mariano. Si può credere che il voto mariano, invece, venga simboleggiato da quella lancia che trafisse il cuore di Gesù sulla croce e che, assimilata alla spada, trapassò l'anima della Divina Madre Corredentrice ai piedi della croce, secondo la profezia del vegliardo Simeone alla presentazione di Gesù bambino nel Tempio di Gerusalemme. Fu la piena dell'amore redentivo, dunque, che aprì il cuore di Gesù e di Maria alla sovraeffusione di ogni donazione d'amore. Mentre i tre voti religiosi si radicano nei consigli evangelici, il voto mariano di consacrazione all'Immacolata si radica nel comandamento nuovo di Cristo. Per questo è più universale rispetto ai voti religiosi, in quanto si estende anche ai fedeli laici. L'amore è forma essenziale di tutte le virtù cristiane. La castità non è povertà, la povertà non è obbedienza. Ma tutte sono carità e tutte trovano nell'Immacolata il modello esemplare cui ogni cristiano deve conformarsi. Anche i voti religiosi a loro volta trovano la propria ragion d'essere nella perfetta carità, come insegna il Concilio Vaticano II. Perciò il voto mariano li porta alla massima perfezione, essendo la forma mariana in cui vengono assimilati e vissuti. Da qui il primato della carità presupposto dal voto mariano di consacrazione all'Immacolata, primato della carità che significa il primato della preghiera, che è la più fondamentale e ineliminabile carità, da cui dipende ogni altro bene. Ma la preghiera che vale più di tutte davanti a Dio è l'atto interiore di amore con il quale l'uomo totalmente si offre a Dio, senza alcuna riserva, usque ad effusionem sanguinis, dalla quale oblazione sacrificale e licita dipende la grazia dell'obbedienza sacrificale imperata, secondo i principi magistralmente esposti dal beato Giovanni d'un Scoto. Consideriamo ora un'obiezione più teologica. Perché un voto di consacrazione all'Immacolata e non di consacrazione al cuore di Gesù? Primo, perché al cuore di Gesù ogni fedele è già consacrato per il fatto che è battezzato nel nome di Gesù Cristo. Secondo, perché l'appartenenza a Cristo è già esplicitamente rivelata dalla scrittura e tradizione. Si pensi ad esempio alla parabola della vite e dei tralci, alla teologia giovannea e paolina della inabitazione di Cristo nei fedeli, eccetera. Terzo, perché la consacrazione al cuore di Cristo porta a Maria per via di volontà contingente, ossia perché così Cristo ha voluto e non perché egli era necessitato a farlo. La consacrazione a Maria, invece, porta a Cristo per via di natura necessaria, perché per natura e per grazia Maria dipende da Cristo, suo Creatore e Redentore. Dice a proposito padre Severino Ragazzini: se è possibile pensare, almeno teoricamente, a una unione a Gesù senza che ciò implichi necessariamente unione a Maria, non è assolutamente possibile pensare il contrario. Neppure teoricamente, tanto la Madonna è condizionata a Gesù. In effetti, la dipendenza di Cristo da Maria nell'economia salvifica, per cui tutto egli ha messo nelle mani di lei, è una libera scelta di Cristo. Cristo, in quanto Dio, poteva fare diversamente. Egli era il figlio di Maria, ma ancor prima era il creatore e redentore di lei, cosa che nessun figlio potrà mai essere nei confronti della propria madre. La pura e semplice maternità biologica di Maria nei confronti di Cristo non è quindi titolo esigitivo di aver parte con lui nell'economia del suo regno, il quale trascende i legami della carne e del sangue. Per questo, da molti non è ritenuta contraddizione logica consacrarsi a Cristo escludendo Maria. Di fatto è una contraddizione teologica, ma solo dopo che si è accertata la volontà di Cristo di associare Maria a sé nell'economia salutis e dopo che si sono accertati i diritti acquisiti di Maria sugli uomini in quanto corredentrice del genere umano. Quanti cristiani, anche cattolici, non accettano o accettano con diffidenza queste verità? Quanti dicono di amare Gesù ed escludono Maria? Sono molti, purtroppo, la gran parte dei protestanti. Al contrario, la consacrazione a Maria porta a Cristo per via di necessità di natura, perché Maria è in relazione di dipendenza essenziale con Cristo, suo Creatore e perfetto Redentore. Così, per natura, quando si dice Maria, ella, con tutto il suo essere, ancor prima che con la sua volontà, dice Cristo Signore. La nostra stessa mente è portata ad innalzarsi, per natura di cose, dalla considerazione delle grandezze di Maria all'infinita bontà di Dio suo artefice. Per questo, una consacrazione a Maria che non sia per ciò stesso consacrazione a Cristo è contro la logica, ancor prima che contro la teologia, perché contro la natura delle cose. Esempio: se un cattolico obbedisce al vescovo in comunione col Papa, è come se obbedisce al Papa, perché il vescovo, per sua natura, non ha giurisdizione se non perché il Papa gliela concede. Così, obbedire al vescovo obbediente al Papa è obbedire al Papa. Se invece si dice di obbedire direttamente al Papa, si potrebbe escludere l'obbedienza al vescovo, perché si dubita che questi sia in comunione con il Papa. Ora, analogamente, molti cristiani si rivolgono direttamente a Cristo, volendo escludere Maria, perché non riconoscono il suo ruolo di mediatrice materna presso il Figlio, o dubitando della sua efficacia. Tranne il caso di ignoranza invincibile, Gesù non accetta queste preghiere presuntuose. La quasi transustanziazione nell'Immacolata. Teologia e mistica. Vediamo di mostrare il significato teologico di alcune ardite affermazioni di San Massimiliano. Ella sola deve istruire ciascuno di noi in ogni istante. San Massimiliano considera l'Immacolata come l'illuminatrice della mente in grazia, per usare le parole di padre Fellner. Se è mediatrice di tutte le grazie, e l'illuminazione soprannaturale è grazia, Maria è la mediatrice di illuminazione divina, ossia è l'illuminatrice. Qui parliamo di illuminazioni che hanno per oggetto le verità della fede in esse stesse, fides quae, e per soggetto la mente dei fedeli inclinata ad aderirvi, fides qua. In rapporto alla vita morale e sociale, invece, tale illuminazione è prudenza e consiglio. È illuminazione intellettuale invisibile, che avviene in via ordinaria attraverso segni sensibili, ossia la predicazione e i sacramenti amministrati dalla Chiesa gerarchica. Anche in questi casi è l'Immacolata che dà la luce per passare intellettualmente dal sacramentum sensibile alla res invisibile, il mistero della grazia che scaturisce dal sacrificio del Redentore e della Corredentrice. L'illuminazione di Maria nell'anima ci porta ad avere il pensiero dell'Immacolata, come San Paolo diceva di avere il pensiero di Cristo. Significa avere il suo giudizio, la sua visione del mondo, nella luce di Dio Creatore, della croce del suo Figlio Redentore e della maternità di Maria. Significa amare quello che Maria ama, Dio e tutte le cose in Dio. Ci si ama perché si è amati dall'Immacolata, come ci ama l'Immacolata, nella misura in cui ci ama l'Immacolata. Maria aggiunge di suo quella suavità che è propria di una madre e sposa virginale e che ella stessa ha ricevuto da Dio. Dal punto di vista dell'intelletto e della volontà, l'unità con la Madonna è per assimilazione dell'oggetto, perché l'oggetto dell'intelligenza e dell'amore tende all'identità, pur essendo diverso l'atto di intelligenza e di volontà, quanto al principio efficiente della sua emissione. Quanto all'atto di conoscenza e di volontà, la grazia dell'Immacolata lo sostiene e lo perfeziona. L'Immacolata ci trasforma in se stessa. Si impongono delle precisazioni perché il linguaggio, teologico e mistico ad un tempo, di San Massimiliano potrebbe essere frainteso da qualcuno. L'ammonimento di Pio XII riferito all'unione del corpo mistico con Cristo è valido a fortiori anche se riferito all'unione trasformante con Maria. Non mancano coloro i quali non considerano abbastanza metaforicamente e senza distinguere, come assolutamente necessario, i significati particolari e propri di corpo fisico, di corpo morale, di corpo mistico e quindi danno di questa unione una spiegazione pervertita. Costoro fanno unire e fondersi in una stessa persona fisica il Divino Redentore e le membra della Chiesa. Dalla falsità di questa dottrina ripugnano la fede cattolica e i precetti dei Santi Padri, rifuggono la mente e la dottrina dell'Apostolo delle Genti, il quale, sebbene congiunga tra loro con mirabile fusione Cristo e il corpo mistico, tuttavia oppone l'uno all'altro come lo sposo alla sposa. Alla luce di questo testo, la trasformazione nell'Immacolata deve definirsi accidentale, non sostanziale. Ciò significa che può venir meno senza venir meno la persona. L'uomo è trasformato accidentalmente per infusione di grazia o per perdita della stessa. Sostanzialmente è la trasformazione per infusione dell'anima o per perdita della stessa. Nel nostro caso si tratta di trasformazione accidentale perché è nell'ordine della grazia. La nostra anima rimane numericamente la stessa, non c'è annichilimento ontologico né sostituzione. Tuttavia San Massimiliano chiama questa trasformazione transustanziazione nell'Immacolata per analogia di proporzionalità. Come nell'ostia consacrata la transustanziazione fa sì che sotto le apparenze del pane ci sia Cristo vivo, sostanzialmente presente, così nel consacrato all'Immacolata la grazia rende presente l'Immacolata stessa in un modo tutto particolare che cercheremo di spiegare nei limiti del possibile. È una presenza di grazia, non locale circoscrittiva. Come il sole è presente sulla terra laddove arrivano i suoi raggi, pur rimanendo in cielo, così la Madonna è presente sulla terra dove acconta la sua grazia, pur rimanendo in paradiso. Tuttavia, come vedremo, il paradiso stesso non è distante dall'anima elevata dalla grazia divinizzante. Dire che è trasformazione accidentale, tuttavia, non significa sminuirla, perché si tratta di un accidente che agli occhi di Dio è più importante della stessa sostanza, se è vero che siamo stati creati per la gloria, che è accidente come la grazia, e se è vero che a nulla ci verrebbe essere nati, essere sostanzialmente uomini, se non fossimo stati redenti. Essere accidentalmente divinizzati dalla grazia santificante, come recita il preconio pasquale, riecheggiando le parole di Sant'Agostino. È una presenza che non annichilisce la sostanza umana preesistente, ma la presuppone e la trasforma, così come il calore trasforma l'impasto di fior di farina in pane fragrante. Difficile riconoscere l'identità sostanziale tra il prima e il dopo, eppure c'è. L'impasto è detto pane crudo, dopo l'infornata è pane cotto. Così l'uomo senza la grazia è crudo, non piace a nessuno. Cotto dal fuoco della grazia, che è amor di Dio nel forno dell'Immacolata, si trasforma talmente da essere accetto a Dio perché somiglianza sua e dell'Immacolata. La quasi transustanziazione nell'Immacolata è dunque il grado più alto di trasformazione per grazia possibile a una persona umana in questa vita. Lo stesso San Massimiliano qui spiega questo mistero come il divenire addirittura simili a lei. Si tratta di una grazia speciale, specificamente mariana, ossia la grazia più stabile e più perfetta, che ci immacolatizza, per quanto può essere immacolatizzata una persona redenta che sussiste in una natura decaduta. Come la grazia dell'Immacolata Concezione ha preservato la madre dal peccato originale, così la grazia di immacolatizzazione preserva i figli dal peccato attuale. La grazia dell'Immacolata nell'uomo decaduto non realizza l'immacolatezza formale, perché l'uomo, pro statu isto, non sfugge del tutto al peccato, almeno veniale, ma può realizzare un tale grado di perfezione della volontà da renderla profondamente permeata dalla grazia e conferirle così il radicamento indefettibile, non de jure sed de facto, in Dio, sin da questa vita. Questa è l'immacolatizzazione del peccatore redento. Il mistero della confermazione in grazia dei santi più devoti della Madonna conferma l'assunto. Per esempio, Santa Brigida, Santa Bernadette, San Juan Diego, i tre pastorelli, San Massimiliano, eccetera. La confermazione in grazia immacolatizzazione corrisponde al grado più sublime di preghiera contemplativa e di unione trasformante, come insegnato da San Giovanni della Croce. Il Concilio di Trento parla dell'impeccanza come di uno speciale privilegio mariano. Lo fa in un canone che anatematizza la seguente affermazione. L'uomo può per tutta la vita evitare ogni peccato, anche veniale, senza uno speciale privilegio di Dio, come la Chiesa crede della Beata Vergine. Di fatto la Chiesa crede che questo speciale privilegio sia stato concesso alla Beata Vergine Maria e non esclude che sia esteso in certa misura anche ai santi, i quali possono evitare tutti i peccati deliberati, mortali e veniali. La differenza con l'Immacolata sta nell'incapacità di vincere i peccati veniali semideliberati, talmente sono radicati nella debolezza costitutiva della natura decaduta. San Giuseppe e il Battista sono i primi beneficiari di questo speciale privilegio, secondo l'opinione comune. L'Immacolata comunica agli altri la grazia che l'ha resa immacolata, ma non l'immacolatezza formale, che rimane una prerogativa singolare e incomunicabile della sua persona. Lei è l'Immacolata, noi saremo sempre peccatori immacolatizzati. L'unità dell'anima con la Madonna è, come abbiamo visto dal punto di vista ontologico, di tipo accidentale. È tuttavia unità di ordinazione, perché tutte le persone umane, per natura e per grazia, tendono a Maria come alla propria perfezione. L'unità con l'Immacolata non comporta l'annientamento ontologico della persona, ma l'annientamento dell'amor proprio che rende la persona moralmente incomunicabile con l'altra. L'unità con l'Immacolata avviene nella pluralità delle persone, nell'unità dell'oggetto conosciuto e amato, nell'unità di Dio che tutto abbraccia e tutto unisce. L'essenza divina che è amore unifica le persone divine e unifica anche le persone umane. Non siamo più noi a vivere, ma ella in noi, così come Gesù vive in lei e il Padre nel Figlio. Qui il linguaggio e i concetti sono paolino giovannei. Il testo paolino è sacrificale. Sono stato crocifisso con Cristo. E non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Questa vita nella carne, io la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Il testo giovanneo è agapico unitivo. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. Il testo di San Massimiliano è mariano e include entrambi gli aspetti. Non siamo più noi a vivere, ma ella in noi, così come Gesù vive in lei e il Padre nel Figlio. È come se l'Immacolata fosse il tratto di unione tra i due misteri fondamentali della vita cristiana, il sacrificio e l'amore. In Maria il sacrificio diventa unione agapica feconda e viceversa. Perché San Massimiliano poteva dire «Non siamo più noi a vivere, ma ella in noi»? Perché, come San Paolo, egli poteva anche ripetere «Sono stato crocifisso con Cristo». Sul Calvario, Gesù crocifisso ci ha dato la madre. Sul Calvario siamo diventati figli di una madre con crocifissa. Misticamente crocifissa la madre, misticamente crocifissi i figli. Sul Calvario Gesù è morto, ma vive in lei per la sua grazia. Gesù vive in lei e il Padre nel Figlio. Ella, in persona Cristi, riceve nella sua anima il colpo di lancia che trafigge il corpo di Cristo. L'anima di lui non poteva più soffrire, essendo già staccata dal corpo. Poteva ancora soffrire l'anima di Maria, che a quel corpo rimaneva misticamente unita, essendo il frutto immacolato del suo amore virginale per Dio, che ha preservato vergine il grembo della madre. La morte fisica del figlio e la morte mistica della madre consumano il sacrificio redentore che riconcilia il mondo con il Padre. Questa morte sacrificale comunica la vita alla Chiesa presente nella persona di San Giovanni. Giovanni è il primo a ricevere Maria nella sua casa, nel suo cuore. Gesù è morto, ma vive in lei e il Padre nel Figlio. Giovanni accoglie Maria e accoglie la Santissima Trinità che vive in lei. È l'inizio della Chiesa. Così ogni fedele riceve la grazia santificante da Cristo Redentore attraverso la mediazione di Maria Corredentrice. Quali sono gli effetti di questa sorta di pericoresi mariana? Si risponde con le parole di Gesù: «Siano anch'essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato». L'unità della Chiesa, l'unità dei cristiani, la missione nel mondo affinché il mondo creda, questi sono gli effetti visibili dell'inabitazione invisibile dell'Immacolata, tabernacolo di Dio, nelle anime redente. Avete ascoltato? San Massimiliano, il quarto voto e il voto mariano. Articolo di Padre Alessandro Maria Apollonio, pubblicato in Miscellanea Colbiana, rivista internazionale di teologia, storia e spiritualità colbiana, Casa Mariana Editrice. Seconda parte.